perché le cose passano e invece l'amore resta. E l'amore resta quando è impregnato di presente e di presenza. Queste due cose sono fondamentali per Gesù: vivere il presente e vivere una presenza, esserci. E lo fa in questo gesto che noi conosciamo bene, eppure non riusciamo a comprenderlo fino in fondo, non ci basterà tutta la vita per comprenderlo, perché forse probabilmente dobbiamo smettere di voler comprendere l'amore, perché l'amore non può essere compreso, l'amore non si spiega, l'amore si dà. E lui lo fa vivendo fortemente questo gesto al presente. All'inizio del brano del Vangelo sembra che l'Evangelista usi però il verbo amare la prima volta al passato, avendo amato i suoi. E la seconda volta, quasi proiettato verso il futuro, li amò in qualche prospettiva futura. Non usa il presente, ama, perché è Gesù stesso che è il presente in quel gesto di lavare i piedi. È lui il presente. Sappiamo quanto l'amore non ha senso al passato. Dire ti ho amato non ha nessun senso e valore, e dire ti amerò non ha nessuna conseguenza vera. Ma il verbo amare ha solo valore al presente, quando siamo capaci di dire ti amo, allora si realizza l'amore. E Gesù non lo dice a parole, non è legato a un passato e né a un futuro, ma ama ora. E lo fa con questo gesto, ricordandoci che l'amore resta perché è fedele ad alcuni semplici gesti che ogni anno prova a rinfrescare la nostra anima. E i suoi gesti sono gli stessi di 2000 anni fa, ma per noi oggi valgono ancora di più se vogliamo vivere questa sera e questo momento con una forza tale dirompente nella nostra vita. Si alzò da tavola. Chi ama parte sempre per primo. Chi ama si alza per primo. Non aspetta che sia l'altro ad andare verso di lui. Si alza lui e va. Si alza da tavola. Si alza da dove sta. Si alza dalle proprie ragioni, anche dalla propria verità. Rinuncia ad aspettare che sia l'altro a venire verso di me, e va lui, si alzò da tavola. Chi ama il presente fa questo, non sta tanto lì a pensare, a rimuginare e a dire deve essere l'altro a venire verso di me, vado io, perché chi ama è libero e non ha paura di alzarsi 10, 50, 100 volte verso la persona che ama. Depose le vesti. Quanto mi piacerebbe che imparassimo tutti a deporre un po' di vesti, a toglierci tutto ciò che ingombra la nostra vita, i pregiudizi, i giudizi, le spiegazioni, le giustificazioni. Deporre le vesti significa vivere nudi in questa vita, così come siamo. Deporre le vesti significa lasciare un po' l'ipocrisia da parte, la falsità, avere quel doppio gioco di facce, di parole, di vita, ed essere uomini e donne da un solo volto. Deporre le vesti, essere autentici, non stare lì sempre vestiti e curare la nostra immagine e avere timore sempre di essere Forse il Signore ci chiede di rischiare un po' di più sull'autenticità. Prese un asciugamano e si lo cinse attorno alla vita. Ho sempre pensato che la parola asciugapiedi non esiste. Esiste solo la parola asciugamano. Forse proprio perché mani e piedi sono quegli elementi del corpo così necessari alla vita. Le mani ci permettono di toccare, di sperimentare, ma anche i piedi. Probabilmente sono anche la stessa cosa. Eppure noi schiviamo sempre i piedi e apprezziamo sempre più le mani. E allora forse è proprio per questo che esiste soltanto la parola asciugamano, per ricordarci che i piedi hanno valore. I piedi hanno valore perché camminano, perché conducono la nostra vita, ci reggono in piedi, ci danno la possibilità di camminare, di danzare, di fermarci. In qualche modo i piedi dovrebbero ritornare ad avere un valore per noi. E lui usa un asciugamano proprio per ricordarci quanto i nostri piedi siano importanti. Poi verso dell'acqua nel catino. Penso sempre ai due catini che noi in questi tre giorni incontreremo. Il catino di Pilato, che si lava le mani e si toglie ogni tipo di responsabilità, e il catino di Gesù, con cui lui lava i piedi e si assume tutte le sue responsabilità delle sue decisioni. E mi viene in mente, tu quale catino stai usando nella vita? Con quale catino tu ti lavi le mani o lavi la tua esistenza? Con il catino di Pilato, che continui a non voler assumerti le tue responsabilità, a non accogliere anche le conseguenze delle tue scelte? Sei lì a lasciar fare gli altri o cominci a non delegare più e ad assumere le responsabilità delle tue scelte, delle tue decisioni, delle cose in cui tu credi? Oppure scegliamo il catino di Gesù di questa sera, con quell'acqua sporca, di piedi lavati che dicono: voglio assumere le responsabilità delle mie parole, dei miei gesti, e non far finta di nulla. E poi lava i piedi, lavare i piedi, e li asciuga e gli dà un bacio. Non è un gesto di umiliazione quello che fa Gesù, e neanche di umiltà, è un gesto di fedeltà. È un gesto di fedeltà alla sua vita. Lui è questo. Non è un grande gesto di umiliazione. Io non so perché noi abbiamo sempre questa convinzione che lavare i piedi ad un'altra persona è un gesto di umiliazione. È un gesto di regalità e di dignità. Perché l'unica cosa che resta è metterci a servizio gli uni degli altri. Noi siamo nati per questo, siamo nati e la nostra vita avrà più dignità quanto più io mi dono agli altri, quando mi spendo più per gli altri. Questo dà valore alla mia dignità. L'essere umano è dignitoso ed è valoroso ed è maturo quando si mette a servizio. Quindi quello di Gesù è un gesto di regalità, di bellezza, di fortezza, perché solo chi è forte è capace di chinarsi verso l'alto, solo chi è libero riesce a mettersi a servizio dell'altro nonostante l'altro, e non sta a guardare chi è l'altro, ma perché è così forte in sé il desiderio di servire che serve tutti, il ladro come l'assassino, il buono come il carcerato, la persona che mi prende in giro continuamente come l'amico, la persona che amo come la persona che mi odia, la persona che non mi sta a genio, come invece la persona con cui condivido tutto di me. Perché Gesù non alza mai lo sguardo oltre il polpaccio. Questa è la dignità forte di Gesù. E poi c'è questa frase che a me risuona ogni giovedì santo. Io quello che faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Quante volte abbiamo fatto del bene, abbiamo fatto delle scelte che altri non hanno capito al momento e che sono state fraintese, che sono state anche mistificate. Quante volte avrei voluto anch'io dire a molte persone: tu ora non lo capisci perché faccio questo, perché ti dico questo, ma lo capirai. Chiaro, non lo diciamo, non lo dico perché non siamo Gesù. Però penso a quanti di noi a volte hanno fatto delle scelte e gli altri non l'hanno capito. E avremmo forse voluto anche noi dire: tu ora tu non lo capisci questo, ma lo capirai dopo. Ma non come orgoglio e come vanità. E che quando uno ha a cuore l'altro, quando la persona ama in maniera gratuita e libera, veramente fa delle cose che spesso l'altro non capisce. Quello che noi possiamo fare è non stare lì a dare spiegazioni e giustificazioni di quello che facciamo. Impariamo da Gesù, che non spiega. Gesù fa questo gesto, ma non lo spiega. Gesù perdona, ma non sta lì a spiegare. Gesù fa il miracolo, ma non sta lì a spiegare. Si porta la croce, muore, ma non sta lì a spiegare perché lo fa. Forse anche noi dovremmo chiedere a Dio in questa sera questo dono. Innanzitutto di continuare a fare del bene, anche quando gli altri non lo capiscono. Ad amare e a dire cose che permettono la costruzione di un mondo nuovo, anche quando in quel momento quella persona non lo capisce, oppure addirittura sente che tu gli stai facendo del male in quel momento. Chi ama corre anche questo rischio. Gesù l'ha corso tantissime volte questo rischio, tanto che qualcuno l'ha perso, tanto che qualcuno non l'ha capito proprio e si è tolto la vita, l'ha tradito, se n'è andato. Chi ama deve mettere in conto che l'altro può andarsi, ma non può rinunciare la persona che ama a voler bene e a mostrargli il bene, anche se in quel momento quella persona non lo vede, non lo sente, non lo percepisce. Quello che io faccio ora tu non lo capisci, ma lo capirai dopo. E conclude questo momento fantastico di Gesù: io vi ho dato l'esempio perché anche voi facciate come ho fatto io. Vi prego, non si riferisce solo alla lavanda dei piedi, Gesù. Non sta dicendo: l'esempio che vi ho dato è questo, ma è tutta la sua vita l'esempio. Io non smetterò mai di condividere con voi che l'unico riferimento della nostra vita può essere Gesù. E lui l'esempio. Tutti gli altri non possiamo noi essere esempio, perché siamo umani, siamo fatti di ciccia e solo di questo. Lui era fatto di ciccia, ma anche di anima, di spirito, di Dio. E allora l'esempio, il modello, il riferimento, lo sguardo dovrebbe essere rivolto sempre verso di lui e chiederci sempre: Gesù, che cosa avrebbe fatto al posto mio? Gesù, che cosa avrebbe detto in quel momento al posto mio? Come si sarebbe comportato ora con questa persona, in questa situazione, in questo dolore? Quando Gesù dice: anche voi fate come ho fatto io, e tutta la sua vita, la sua avventura che è esempio. Tutto quello che fa Gesù, i suoi gesti, le sue parole, i suoi silenzi, la sua libertà, il suo perdono, è quello che dovrebbe risuonare continuamente dentro di noi. Allora prendere esempio da Lui. E guardate che noi possiamo prendere esempio da Lui. Vi prego di non stare lì a dire sempre: ma Lui era Gesù, io no. Se l'ha fatto Lui, e se Lui ci dice fate anche voi quello che ho fatto io, significa che noi lo possiamo fare. Ce lo possiamo fare. Ci ha dato il permesso Lui, che è Dio. Ci ha dato Lui la libertà e la possibilità di dire puoi farlo. Non nasconderti dietro un dito a dire quello era Gesù, io non sono Gesù. È vero, non sei Gesù, ma sei Maria, sei Francesco, sei Antonio, sei Marcello, sei Mario, sei Carlo. Allora puoi farlo veramente. Vorrei che ciascuno di noi sentisse tutto questo in questa serata. E come sempre noi vivremo questo momento in piena libertà, in pieno amore. Questi sgabelli che ospiteranno chi vuole questa sera sedersi e lasciarsi lavare i piedi, sia la scelta quest'anno, perché ciascuno di noi vuole ripartire da sé, vuole deporre le vesti, vuole essere nudo, vuole ripartire. Che quest'anno, questo giovedì santo, sia per noi una ripartenza, per dire voglio riprovarci a scegliere il bene, voglio riprovarci a continuare ad amare nonostante le difficoltà. Voglio mettermi in cammino, voglio lasciare l'uomo, la donna vecchia, per rivestirmi di un uomo e di una donna nuova. Voglio realmente scegliere Gesù come mio maestro, come modello, come segno per la mia vita. Che quest'anno la scelta di chi vuole sedersi su questi scanni sia dire voglio essere discepolo di Gesù. Tutto il resto non conta. Le cose passano, l'amore resta. E io voglio essere quel piccolo strumento, con tutta la mia povertà, la mia debolezza, le mie fatiche, i miei fallimenti, le mie incoerenze, ma voglio essere suo discepolo. Perché non ce lo dimentichiamo mai che in quel cenacolo Gesù ha aperto le porte a tutti i discepoli. E quella sera non c'erano solo i 12, c'erano anche le donne, c'era anche Maria, la madre, c'era Maria Maddalena, qualcun altro probabilmente. Perché Gesù non chiude mai i cenacoli, Gesù apre i cenacoli. E allora è assurdo pensare che quella sera non ci fossero con Lui anche quelle donne che l'hanno seguito, quegli uomini che Lui ha scelto, quel traditore ha mangiato con Lui, quei traditori, quelli che l'hanno abbandonato tutti, tutti. Lui lo sapeva, eppure ci ha cenato insieme, eppure gli ha lavato i piedi, eppure ha detto a loro, voi potete farcela, tu puoi farcela nonostante te, nonostante tutto quello che tu ti porti dentro. Allora ci diamo un tempo di silenzio, ciascuno scelga, scelga realmente però e per una volta sinceramente. Non è quello che vivremo un ricordo, un'imitazione, oppure un momento teatrale, non è questo. È la voglia di metterci nudi davanti a Lui e dire sinceramente voglio ripartire. Voi me lo permetterete quest'anno e spero che non me ne voglia nessuno, di scegliere, almeno io personalmente, due persone che vorrei che si sedessero tra questi sgabelli. Naturalmente le persone possono poi scegliere se mettersi a sedere o no, io lo scelgo perché possano vivere questo momento di ripartenza, di voglia di sentirsi discepoli autentici di Gesù. Naturalmente le altre 10 persone sarete voi a scegliere personalmente, alzarvi, sedervi su questi sgabelli e vivremo insieme in profonda preghiera e in profonda contemplazione questo momento. Le due persone che io scelgo e che vorrei che vivessero questo momento di lavanda sono Giovanni e Don Antonio, ma loro sono liberi di farlo o di non farlo. Gli altri 10 poi scegliete voi stessi.